disco per Mayra Andrade, molto carino. We used to call it love, siamo abituati a chiamarlo amore. 11:34 parte la puntata odierna di Fuori Campo.
Fuori Campo, il volley parlato.
Come annunciato e riannunciato, in studio con noi c'è Matteo Burghi Burgstaller. Ciao Matteo.
Buongiorno.
Con noi c'è ovviamente anche Francesco Segala. Ciao Franz.
Buongiorno.
Allora, a commentare questa parte finale, che è finita, anzi non finale, della stagione, campionato eccetera eccetera, con Burghi, con i vostri messaggi naturalmente, a cui diamo ovviamente la precedenza, lo sai Burghi che i nostri ascoltatori sono i primi. Andrea, ciao Matteo, sarò un po' cattivello.
Prego, prego.
Seguendovi tutto l'anno si è notata una netta involuzione rispetto all'inizio stagione, soprattutto dal punto di vista tecnico. Solo colpa degli infortuni? Anche nel fondamentale, che all'inizio stagione andava meglio la difesa, siamo piano piano spariti. Cosa ne pensi?
Ma allora, gli infortuni pesano di sicuro, hanno pesato, perché quando ti alleni in 12, 13 o 14 a seconda del numero di giocatori disponibili è una cosa, invece quando cominci a allenarti di meno fai degli allenamenti diversi. Poi l'allenamento è la parola chiave, è il segreto sia del successo che delle sconfitte, quindi penso che sia da ritrovare nell'allenamento, nella qualità, insomma nel tipo di allenamento, poi il percorso segue insomma questa dinamica.
Sai che non sono convinto che la difesa sia stato il migliore fondamentale della squadra, io avrei indicato di più il muro, e guarda caso, visto che abbiamo uno dei migliori muratori della nostra formazione, magari è interessante capire anche se c'è stata un'involuzione da quel punto di vista.
Domanda a me?
Sì, sì, sì.
Domanda a me.
Scusa. E poi se vuole rispondere anche Gabri, insomma.
Sì, certo.
Come no? Ma allora, che non l'abbiano notato fa piacere, insomma, un'evoluzione del muro. E scherzi a parte, la seconda parte di campionato è stata di sicuro meno brillante della prima, quindi ci saranno di sicuro delle motivazioni, saranno tante o poche, insomma. E il periodo finale poi della stagione, e questo qua insomma deve essere preso poi come appunto un'occasione per analizzare tutti gli aspetti negativi e potenzialmente anche togliere quelli positivi per un po', per non farsi annebbiare e cercare di verificare un po' meglio insomma le situazioni per l'anno prossimo.
Senti, ma ci siamo un po' illusi a inizio stagione con la vittoria della Supercoppa contro Macerata 3-0, easy, ci siamo un pochettino, non tanto la testa, è il termine sbagliatissimo, ma un po', anche stanno, vai, cambiano giocatori, alcuni giocatori importanti, però lo stesso la contiamo noi, e invece...
Può essere di sicuro, e l'evento della Supercoppa appunto è stato un evento sporadico, una toccata e fuga diciamo, abbiamo sfruttato anche delle condizioni particolari, il fatto di essere in casa nostra, il fatto di essere una squadra maggiormente amalgamata, perché ok, mancava qualche titolare da noi, però bene o male
solo 5 su 6, ma...
No vabbè, non è vero. da Macerata invece erano un po', forse un po' sufficienti, insomma un po' certi di vincere a mani basse, e noi avevamo un livello di gioco decisamente migliore, più alto e più continuo di quello di adesso.
Luca scrive: ciao Burghi, cosa ne pensi del secondo campionato per club stagionale che fare, dovrete fare dal 5 al 10 maggio? In bocca al lupo.
Allora, noi non sappiamo nulla.
No, certo che no.
Se dovesse essere vero sarebbe una gran figata.
Perché? Perché?
Ma innanzitutto perché vivere l'esperienza del mondiale è un'esperienza che consiglio a tutti, insomma, di cercare in ogni modo di infilarsi nelle squadre che partecipano, perché è un evento straordinario. Io sinceramente, finito l'ultimo di mondiale, credevo logicamente di essere, sai, 33 anni in una squadra che non verosimilmente non avrebbe vinto la Champions, quindi difficilmente pensavo di potermici trovare di nuovo in una situazione del genere. È un'esperienza unica perché vivi a contatto con le altre squadre, sei nello stesso albergo, giochi un torneo ravvicinatissimo. Poi per chi come me e altri giocatori non è avvezzo diciamo alle nazionali o a tornei insomma intercontinentali, così è un'esperienza bellissima.
Che poi sfatiamo un mito, perché uno pensa questi vanno in Brasile, si allenano un'oretta al mattino, poi vanno a spiaggia, o Brasile do Brasile, o una caipirinha, poi due pomeriggio, la sera samba per tutti, ma non è proprio così, vero? Che
un po' diverso forse dall'immaginazione, innanzitutto perché siamo a 200-300 km dal mare.
Quindi
siamo...
non lo vedete manco proprio...
ma neanche forse atterrando con l'aereo, perché si entra proprio dentro, quindi è un posto, diciamo in maniera del tutto rispettosa, osceno, e non ci sono spiagge, non ci sono attrattive, insomma, no. È una città industriale. Tant'è che la Fiat per ultima, insomma, ha delle sedi operative organizzative lì. E c'è un parco bello, insomma, dove si vede un bel panorama, da lì che nasce il nome Bell'Orizzonte, però diciamo.
È tutto lì.
Sì, non c'è. E poi non c'è neanche proprio fisicamente il tempo, perché se come l'ultimo mondiale abbiamo giocato 3 partite su 4 alle 2 del pomeriggio, ti alzi, fai un po' di allungamento, fai colazione, sei pronto per andare in palestra, giochi e torni in albergo che sono già le 7 di sera.
Nell'ultimo campionato per club siamo arrivati terzi, giusto?
Sì.
Se ben ricordo.
Sì.
Se dovessimo andare, uso sempre il condizionale perché non è ancora ufficiale, giusto Franz?
Esatto.
Se dovessimo mai andare con le squadre che hanno invitato, c'è il Belgorod, se non sbaglio.
Ma Belgorod perché ha vinto la Champions.
Perché ha vinto la Champions.
C'è il Sada che organizza, l'ultimo vincitore.
Una squadra caraibica, possibile?
Sì, portoricana, tipo.
Franz, interviene. Sì. Tu
Guanaibo.
Vedi, lui il nostro esperto. Guanaibo.
Una squadra tunisina, l'Esperance.
E forse anche l'Ankara?
Ma difficile.
Ah, difficile. Okay.
No, dico difficile semplicemente perché la loro gara 5 di finale scudetto, alludo al campionato turco, dovrebbe essere proprio in concomitanza dell'inizio del mondiale. Quindi sarebbe un po' problematico per loro riuscire a coprire doppi impegni. Tant'è vero che il Belgorod sarà al mondiale per club perché ha di fatto il campionato russo ha anticipato le proprie date proprio per permettere la formazione di Shipulin di prendervi parte.
Allora, messaggio di Enrico: ricorderò sempre il tuo muro contro Simon nel tie break lo scorso maggio.
Anche io credo.
Il
lo ricorderò sempre.
Vibrava come per una scossa del terremoto. Grande il nostro Matteo, patrimonio trentino per il futuro. Speriamo. Per il futuro glielo chiediamo.
Alla Patti?
No, te.
Che devo dire?
Se puoi dire qualcosa.
Credo che no, allora, allo stato,
non forziamo nessuno.
Allo stato delle cose, io ho un altro anno di contratto a Trento, sto da Dio, e ho un ottimo rapporto col presidente, con la società, con la città, con i tifosi, quindi non vedo, insomma.
Con lo speaker.
Con lo speaker anche, sì, sì, anche con l'addetto stampa soprattutto.
Quello già di meno.
E non vedo, diciamo, impedimenti a tornare qua. A rimanere. Comunque, detto questo, in maniera del tutto obiettiva, credo che dopo una stagione come questa, che non può essere ritenuta soddisfacente, anzi, definendola che non può essere ritenuta soddisfacente, credo di usare veramente un lieve eufemismo, tutti noi dobbiamo essere messi in discussione, ci dobbiamo mettere in discussione e dobbiamo essere messi in discussione perché obiettivamente magari non in parti uguali, però siamo tutti responsabili per quello che è successo, insomma, quindi tolta appunto alla Supercoppa, al Mondiale, i mesi dopo, facendoli anche alla fine i bilanci solitamente è finita male, insomma, è finita in maniera di certo negativa, quindi.
Allora facciamo un po' il gioco delle voti come si faceva a scuola, no? Un pochettino. Cominciamo.
Lo vuoi mettere proprio in difficoltà?
No, ma dubito di mettere in difficoltà Burghi, insomma, per quello che.
Con i voti a scuola proprio benissimo non andavo, mi sono ripreso dopo.
Sì, no, ma devo dire, allora dai un voto intanto a te per la tua stagione, da 1 a 10.
5 e mezzo? Sì. Sì.
Un voto al pubblico.
No, aspetta, faglielo giustificare.
Ah, pure?
Sì, perché si dà 5 e mezzo, poveraccio.
5 e mezzo è un po' bassino, in effetti.
È stata molto positiva all'inizio, con la Supercoppa dove ho giocato, il Mondiale dove ho giocato, che mi sono anche portato a casa un premio. Era molto, molto positiva. Poi, diciamo, non ho più messo piede in campo per un po' e non ho avuto modo, insomma, di dare una mano concretamente. Quando sono stato chiamato in causa per indisponibilità di birra, era il periodo dove, ok, stavamo giocando male, c'erano un sacco di infortuni, però obiettivamente potevo fare di più, quindi molto, molto alto il voto all'inizio, abbastanza basso alla fine. Credo che la media bene o male sia quella.
Scrive Mauro: Matteo ha giocato poco, quindi non è responsabile. Ma
no, non è vero.
La squadra, per sua definizione,
no,
è,
infatti,
squadra.
Quello
nel
che ti
bene
dicevo,
nel male, giusto?
Quello che ti dicevo prima è sicuramente non in misura uguale, però siamo tutti responsabili. Chi 10, chi 8, chi 2, 1,5, però insomma tutti lo siamo.
Ok, un voto al pubblico di quest'anno, che è stato un po' un divago.
Allora,
nel senso che i fedeli sono rimasti tali, alcuni mi hanno mollato un po' la barca.
Allora ti do un 6, però te lo giustifico.
Okay.
Allora, 8 a tutti quelli che ci hanno seguito e a tutti quelli che comunque indistintamente dalle partite tutto sono venuti, ci hanno seguito in trasferta, chi è venuto addirittura a Modena quando avevamo già praticamente un piede e mezzo fuori dai playoff, quindi 8 a loro, 4 agli altri che non hanno seguito la pallavolo, perché è vero che, per dire, abbiamo fatto 1600 persone il giorno sciagurato del 3-0 con Modena. Però le 1600 persone sono venute prima del risultato, quindi quelle mancanti ci avevano già abbandonato, non è stata colpa di quel risultato. Quindi diciamo che c'è chi prende 8 e in cuor suo, in cuor loro lo sanno, e chi invece si prende un 4 per non averci seguito.
Voto alla squadra e complessivo.
Credo che sia insufficiente, credo che ti do un 5,5 anche per la squadra. Dovevamo fare di più, non abbiamo fatto, secondo me, e poi secondo i risultati, quello che potevamo fare, perché appunto vincere 3-0 con Macerata in Supercoppa, ok che era un evento, però siamo rimasti lì fino alla fine, non avevamo mai mollato in nessun set, abbiamo dovuto sempre recuperare, al mondiale abbiamo giocato un buon mondiale. E poi ci siamo persi per strada, il carattere ci è mancato, sia durante gli allenamenti, come ti dicevo prima, sia durante le partite, è questo che poi ci ha penalizzato e siamo arrivati in questo filotto di risultati negativo alla fine.
Cerco di trovare qualcosa di positivo. Chi è che ti ha sorpreso in positivo fra i nuovi compagni che hai avuto quest'anno? C'è stato qualcuno che ti è piaciuto particolarmente, che magari non conoscevi come avversario, come giocatore?
Dei miei compagni di squadra.
Sì, anche del campionato, magari troviamo un compagno di squadra e poi la sorpresa è il campionato.
Allora, già che sono una persona fortunata in queste cose, credo che il miglior acquisto di quest'anno sia stato Solè, che è stato, diciamo, il mio pari ruolo, insomma, dove ci siamo...
Antagonista, dai, sì, per una maglia da titolare.
Esatto, ha avuto bisogno di adattamento all'inizio, e tant'è che all'inizio giocavo io, le prime partite le ho giocate io, poi lui è cresciuto in considerazione dell'allenatore, io ho fatto il percorso inverso, però poi lui ha giocato delle gran belle partite, ha fatto un gran bel campionato.
Sei più forte tu o lui?
Ma siamo diversi anche come giocatori,
guarda che non viene più,
ma no, ma guarda che alle domande sparate rispondo ben volentieri. E siamo diversi, lui è molto più d'attacco, ha un tempo d'attacco diverso, su certe cose mi ricorda molto Mitar. E è all'età dalla sua, quindi quello di sicuro privilegia lui, sia a livello, insomma, pratico.
Tra l'altro è l'esperienza.
È vero. Avrei voluto, insomma, mostrarla di più, usufruirne un po' di più durante quest'anno. Non è stato così, mi dispiace molto.
L'ultima partita, dimmi Franz.
No, e poi magari anche la sorpresa del campionato, se vuoi indicare una squadra o comunque un giocatore che ti è piaciuto
partire. Squadra e giocatore, credo Perugia con Atanasievic, credo che abbiamo trovato un vero e proprio fenomeno.
Mm-hmm. È brutto dire che io tifo Perugia per lo scudetto? Brutto?
Intanto tifa Perugia per eventualmente per la semifinale scudetto, perché devo.
Sì, no, certo.
Stasera ricordiamolo, anche approfittiamone, facciamo della cultura generale di pallavolo, ricordiamo stasera c'è gara 3 di semifinale scudetto a Perugia alle ore 20:30, Perugia contro Piacenza con gli emiliani avanti 2-1, quindi gara 4, non gara 3.
Io invece tifo Piacenza per lo scudetto.
Sì?
Sì, perché conosco molto bene l'allenatore Monti.
Poi si va chiaramente amicizia, no?
No, vabbè, senza nulla togliere a Perugia, dove conosco ad esempio Dore, che anche lui è un grandissimo lavoratore, un amico e tutto.
E vinti anche poco di scudetti, Dore.
Ecco, appunto, allora io credo che fare gli in bocca al lupo a Luca Monti per il lavoro che sta facendo, il lavoro straordinario che fa, per come lui come allenatore, credo che se lo meriti molto.
Io invece penso che, tolte noi chiaramente, il primo tifo va, non so, ci mancherebbe altro, e tifo di cuore, tifo il più debole sulla carta, mi viene a tifare il più debole.
Sulla carta Piacenza, se passa in finale, è più debole di Macerata.
No,
quindi...
ma Perugia è più debole di tutte...
proprietà transitiva, però chi elimina l'altro, allora...
Insomma, abbiamo capito che non tifi Macerata, comunque.
No, ma no, scegliere... no, guarda, nonostante io sia un buon amico dello speaker di Macerata, Fabio, che saluto, peraltro, Macerata no, non ce la posso fare.
Guarda...
Scusatemi, non ce la posso fare.
Giusto...
Non ce la posso fare.
giusto cos'era, mercoledì scorso mi trovavo sul divano a vedere Modena Macerata, appunto sperando che Macerata vincesse.
Macerata? Ah beh,
sì, certo. Sì, contro Modena, in modo così noi avevamo l'accesso l'anno prossimo, esatto, alla CEV, e mi sono sentito in colpa quasi a tifare Macerata. l'ho anche twittato, ho scritto questo è il colmo, che sono qua a tifare Macerata.
Tifare Macerata è così. Senti, è un anno, come possiamo definirlo, di transizione, di discesa, di cosa? Trovi un aggettivo tu.
Di reset, credo. Credo che ognuno debba adesso, dopo l'anno che è stato, resettare tutto. E dal primo all'ultimo della società, dalla società, tutta la parte tecnica,
lo speaker,
e cercare
ma
tutti.
Perché io non conto niente, no? Conto come due di coppe a briscola, dai, smettilo.
E cercare di trovare, appunto, come ti dicevo prima, gli spunti su cui lavorare per l'estate, e sia a livello collettivo, insomma, e poi anche a livello individuale, perché credo che un anno del genere, anche se non farai parte dell'anno dopo della stessa società, comunque ti deve lasciare qualcosa. Alle persone intelligenti lascia qualcosa, perché la coscienza pulitissima non la possiamo avere tutti, quindi okay. Credo che sia anche utile poi a livello individuale per altre esperienze di altra gente.
Senti, e come secondo te una formula per richiamare un po' i tifosi, non so, il nome grande, nome grosso per l'anno prossimo potrebbe essere un'attrattiva per il pubblico oppure cosa?
Allora, non credo tanto nelle minestre riscaldate. Anche durante gli anni che mi era stato, faccio banalmente i miei di esempi, gli anni che mi è stato riproposto di tornare, faccio un esempio a Padova, dove avevo fatto un anno meraviglioso e tutto, certo. Non credo nei ritorni, ovvio, si stava parlando di me e non di un campione assoluto a livello mondiale, quindi tornasse lo Osmani o il Matei, ovvio che lo Jan sarebbe straordinario per la pallavolo trentina, però abbiamo visto anche all'inizio dell'anno che non è quello che importa, c'erano 2200 persone all'amichevole che abbiamo fatto con Piacenza, quindi quelle 2200 persone che urlavano, esultavano, volevano vedere uno spettacolo, cioè è vero che all'inizio dici storci un po' il naso, ma forse era meglio, poi noi trentini radicati, abitudinari, era meglio quelli, quello lì era più bravo, si festeggiava di più, si vinceva di più, però è anche vero che offrendogli una squadra che lotta, che vince, che suda e che fa entusiasmare, poi è tutto un circolo, insomma, torna tutto.
Allora, Bruno scrive, ripartiamo dall'orgoglio e dalla sincerità di Matteo Buchstaller, il prossimo anno ci rifaremo, dice.
Lo spero proprio.
Se ti dico Trento-Piacenza 3-0 di metà dicembre, basta, può essere considerata
spettacolare.
Può essere considerata il punto più alto della stagione della Trentino Volley, anche se era una partita che in fin dei conti contava solo 3 punti di regular season, però forse lì si è vista la migliore Trentino Volley della stagione?
Ti dico di no, perché come l'hai detto te, portava 3 punti, cioè non c'è un trofeo per chi vince la partita nel miglior scarto possibile di tempo, nel maggior modo, con il maggior numero di primi tempi, cioè tutte considerazioni secondo me che non... Allora avremmo dovuto poi trovare la... non so...
Io alludevo al livello di gioco espresso proprio.
Ma io credo che la Supercoppa, sia per il fatto che ci ha portato un trofeo, sia per il fatto che abbiamo dovuto rimontare ogni singolo set rimanendo agganciati a quella che è la squadra forse più forte d'Italia, e quella fosse stata la nostra migliore espressione di pallavolo, anche perché non abbiamo avuto un soccolo, mi pare, con 60 punti. Abbiamo avuto tutti i giocatori con una media punti abbastanza bassa, perché giocavamo di squadra, giocavamo con un'identità.
E abbiamo avuto anche Matteo Buchstaller che ha messo letteralmente il bavaglio a Kurek, che negli ultimi scambi ha iniziato a fare solo pallonetti.
Che ti odio un po', non so per quale motivo, ma vabbè.
Tu mi odi?
No, lui, Kurek, dopo quella partita. Azzardo un'ipotesi, oltre alla sciagurata serie di infortuni, nel girone di ritorno gli avversari vi hanno preso le misure, studiato nella prima parte, e quindi sarebbe stata comunque più dura della prima parte della stagione?
Forse all'inizio ci sottovalutavano, quello di sicuro, prendere le misure, è anche vero che con gli staff tecnici che ci sono al giorno d'oggi, una squadra la studi in una settimana, 10 giorni, noi abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, grazie allo straordinario staff che abbiamo, scoutman e tutto, che le partite avevamo pochissimo tempo per prepararle, comunque le preparavamo bene, le vincevamo perché avevamo appunto tempo e metodologia per studiarle, quindi non è che c'è bisogno di un girone per studiare una squadra.
Io, visto che Bruno sta ascoltando insieme anche ad Andrea, volevo ringraziare personalmente la curva Gislimberti, l'ho fatto su Facebook perché domenica hanno fatto una cosa davvero molto 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 carina, e già, ancora oggi ne parlo con difficoltà senza mi si strozzi in gola le parole, quindi loro sanno quanta stima ho per questi ragazzi che hanno seguito tutto l'anno la squadra con la stessa dedizione di sempre, con lo stesso, perché in fondo è la squadra che si tifa, giusto?
Eh sì.
Cioè, domani può esserci.
Sono le persone alle quali mi riferivo quando dico un 8, e forse gli sta stretto anche l'8, insomma. L'ho usato solo per fare una media bilanciata.
Essendo io interista, sono abituato alle squadre che ogni tanto hanno delle flessioni. Per cui,
insomma. Guarda, io te lo dico da tifoso di NBA, mai come quest'anno. Io tifo per i Celtics. Già dall'inizio si sapeva che sarebbe stata una annata disgraziata. E si tifa la squadra, non i personaggi che ci sono dentro.
Però guarda, io non cambierei 5 dei miei tifosi, dei nostri tifosi, con 50. Di quelli di Modena, ma senza polemiche, lo dico perché c'erano quando abbiamo cominciato a fare la Serie A, c'erano quando abbiamo vinto e ci sono anche quando non vinciamo, e questo secondo me è proprio l'amore che si deve dimostrare.
Quello è la definizione di tifoso, è quella. Tifoso non è quello che va a lanciare i petardi o che magari è esagitato o che fa più casino degli altri.
No,
la misura del tifoso si misura così.
Il tifoso è quello che viene, punto. Poi può anche stare anche in silenzio se vuole.
Quello che tifa.
Ognuno è libero di fare quello che vuole.
È quello che prova amore per la squadra.
Lì c'è, bravi, i nostri, dobbiamo dire la verità, lo zoccolo, quello veramente duro, c'è sempre.
Sì, sì.
Allora, l'ultima cosa, perché poi Franz deve dare l'autostrada che gli piace tanto. Senti, una ricetta veloce, visto che sei il nostro masterchef di Noartri, una ricetta veloce?
Ieri sera ho fatto un risotto con gli asparagi.
Con la besciamella o senza?
Senza. Io besciamella, burro e quant'altro.
Ignorante, senza.
No, vabbè, in effetti.
Cioè, dell'asparago besciamella? Ho azzardato, eh.
È un po' carica come
piatto unico, piatto unico.
No. Vabbè, diciamo che un trucco è usare i gambi degli asparagi per fare il brodo con cui puoi cuocere il riso.
Lo senti? Lo senti che parli di saggezza?
Domanda da ignorante, ma il brodo ovviamente lo metti più volte.
Eh beh, ovvio, fino a cottura, ovvio. Un mestolo alla volta, lo tieni caldo, così non fermi la cottura del riso.
Cosa mangi? Solo carne in scatola tu?
Cotto e mangiato torna fra 7 giorni. Vabbè. Buona giornata.
Benvenuti nella mia cucina.
Grazie a Matteo Burghi Burstaller, grazie a Franz Segala. Adesso Franz, è tutto tranquillo, vai
a viabilità
tranquillamente.